Sull'altezza della linea, argomento che si discute frequentemente. Per come indicato nel progetto, sembrerebbe non superare i 15 metri che non mi pago. Bisogna appunto più alto, sempre a 20 metri al piano, poi già fanno. Però, soprattutto per un aspetto che noi abbiamo già ravvisato, penso Luca ci può spiegare quello dopo, a Chiemonte
c'è un deposito di smarino di lato al cantiere, che era previsto di 3 gradoni. Per ospitare il materiale di scavo non utilizzabile che sarebbe stato stoccato, tra l'altro questo caso temporaneo, adesso semi definitivo. Ora, quel deposito lì, nel corso dell'attività, teniamo presente che la galleria non è ancora finita, è stato chiesto di innalzarlo ulteriormente, adesso siamo già a 5 gradoni, e il volume di materiale stoccato lì dà l'impressione di essere ben di più di quello che ci si aspettava. Visto che questa è la migliore discarica a cielo aperto di tutta la Torino-Lione per stoccare materiale di scavo, io darei per altamente probabile che in corso d'opera sia chiesto, visto che c'è lo spazio disponibile, di ampliare sia in altezza che in larghezza quel tipo di opera, perché è il miglior modo per smaltire il materiale di scavo, facilmente accessibile. Quindi l'altezza, la dimensione che è scritta lì è indicativa.
Anche perché poi, dal momento che in corso sta la revisione progettuale
dal 2011, e dobbiamo ancora vedere cosa riesce dal tutto.
No, penso che se ci sono due domande, c'è ancora un intervento che riguarda gli aspetti invece di impatto sui territori cantieri, non c'è una problemi che si può affrontare.
Io c'è solo una domanda che volevo fare a Roberto, ma è estemporanea, cioè non c'entra tanto su questo. Mi ricordo lo scorso incontro che abbiamo fatto qualche anno fa, che tu ci dicevi della quantità di treni merci che erano previsti sulla Torino Milano, sull'alta velocità, che credo non ne sia mai passato neanche uno. Cioè, questo argomento qua, come lo giustificano?
Allora, a parte che c'è una dichiarazione, cioè, ieri ho detto Foglietta,
cosa? Qual è?
Che c'è l'accordo tra Del Rio e
ieri Foglietta ha dichiarato che, come si chiama l'amministratore della Mazzoncini. Mazzoncini, uno così.
Mazzanti che andrà al mare.
Cervelloni, Mazzanti che andrà al mare. Ed era una contessa quella lì, questa invece mi sembra. Vabbè. No, in questo famoso dibattito la scuola ha detto che c'è in questo accordo che è stato firmato da 94 miliardi di investimento tra il ministro delle infrastrutture e le ferrovie, dall'anno prossimo le linee ad alta capacità e ad alta velocità italiane saranno aperte e utilizzate dal traffico merci, e ha fatto l'esempio specifico della Torino-Milano.
I problemi sono duplici. Uno, ho già accertato lui, il costo. Ovviamente il costo che è stato ribassato è di 8 euro per chilometro per corso sotto il Milano, per cui possono permetterselo dei treni nobili, come il Freccia Rossa, eccetera, perché comunque un solo andare a Torino a Milano sono 150 km, sono 1200 euro che vengono pagati come pedaggio, eccetera. E questo è un problema, perché se tu trasporti dei rottami di ferro, voglio vedere pagare 1200 euro solo per fare da Torino a Milano, e quei rottami di ferro magari deve andare da Lisbona a Kiev, però se 1200 euro lo spendi solo qui, il guadagno però si riporta. Secondo è il materiale rotabile, perché attualmente materiale rotabile che possa percorrere una linea ad alta velocità, cioè che abbia le motrici con la politensione, cioè la tensione della Torino-Milano, l'alimentazione è 24.000 volt in corrente alternata, mentre le linee storiche sono a 3.000 volt in corrente continua. Allora, esistono già delle motrici politensione, eccetera, eccetera. E ce ne sono per il traffico passeggeri, per il traffico merci mi pare che ce ne siano 6 o 8 al momento in Italia, eccetera. Ma, e poi soprattutto non ci sono i carri che abbiano le ruote, i carrelli, così idonei, così buoni. circolare sulla linea Napoli-Lecce. C'è un altro fattore che in un'audizione l'ex presidente, poi l'amministratore delegato delle ferrovie, all'audizione in Parlamento della Commissione Trasporti, dissero che non c'è traffico, non ci sarà traffico sulle linee di alta velocità, perché agli operatori non interessa. Non interessa perché l'operatore interessa avere un treno che è sicuro di partire ed è sicuro di arrivare. Poi un treno merci, a meno che trasporti delle mozzarelle altamente deperibili, se ci mette anche 8 ore in più, un giorno in più, l'importante è che si carica 1500 tonnellate a Pordenone e deve portarle in Inghilterra, non venga fermato a ogni stazione per far passare altri treni oppure per avere dei problemi. C'è un ulteriore fattore che, a meno di far circolare i treni merci, supposto che ci siano, supposto che qualcuno voglia pagare i pedaggi, solo di notte, un traffico che va a 300 all'ora, come sulla Torino Milano, dei treni passeggeri, e un traffico che potrebbe andare a 160 all'ora, è assolutamente incompatibile per questioni di sicurezza. È vero che sulla Torino Milano sono stati realizzati due zone che si chiamano posti di movimento, uno è vicino a Borgo Dale, l'altro è a Recetto, dove ci sono tanti di quei binari messi lì che non fanno assolutamente niente, dove un treno merci veloce potrebbe essere scartato per far entrare, far passare un treno veloce se ci sono problemi di orario, ma torniamo di nuovo a questo discorso di prima, dove c'è un conflitto tra treni, non possono circolare, il treno deve essere sicuro di poter viaggiare e partire e arrivare e non essere scappato. Cosa che purtroppo sulle nostre linee non sta più capitando, perché per esempio in Val di Susa man mano tutte le stazioni dell'Alta Valle perdono i loro binari di precedenza, perché gli scambi vengono utilizzati in altre parti, vengono canalizzati perché non ci sono più i soldi per comprarne di nuovi, per cui man mano sui due binari gli incroci sono sempre più difficili. E questo potrebbe essere anche uno dei motivi per cui comunque il traffico ferroviario su quella direttrice continua a decrescere, perché non c'è più una certezza. Una volta Sunderland potevi fare lo scambio a Bussoleno, si attaccavano e staccavano le motrici a ogni piede sospinto, c'erano certe ferrovie che lavoravano. Non ci sono ferrovie, non ci sono i binari, il traffico è importante. Comunque, al momento attuale c'è questo problema delle motrici, dei carrelli, dei costi, e poi se fossimo in un paese serio ci sarebbe anche il problema del modello di esercizio, perché finché passa qualche treno al giorno merci, che sono sicuramente più rumorosi dei treni passeggeri, va tutto bene. Però il modello di esercizio della Novara Milano diceva 6 treni merci, cioè era stato messo 6 per dire mettiamo qualche treno merci che sferraglia tanto per dare un rumore di fondo. E quello non è uno scherzetto, perché sul modello di esercizio vengono dimensionate le barriere di rumore. E ovviamente da Novara a Milano tutto un festival di barriere, c'è il muro Sharon edificato già cioè, prima di israeliani, perché gli abitati sono attaccati alla linea. Allora se io invece di 6 treni faccio passare i 191 come avevano scritto gli stessi ferrovieri, perché il modello di esercizio della Torino-Milano, Torino-Novara-Milano, ha fatto gli stessi di Calferre che poi hanno scritto le altre fregnacce su questo modello di esercizio, o quelli di RFI imprestati alla Torino, in Calferre.
Comunque erano previsti un centinaio di treni, non solo Torino-Milano.
Allora, sulla Torino-Milano 191, col modello di esercizio provenienti da Lione, 191 nei due sensi, 190...
Di quei merci quanti?
No, allora, a zero comincio, faccio il discorso. Allora, il modello di esercizio della Torino-Milano, fatto ai tempi della Torino-Milano e eseguito come barriera rumore, prevedeva 160 treni complessivi fra Torino e Novara, di cui 100 passeggeri e 60 merci. 160. Poi nel 2006 le ferrovie si sono accorte di aver sparato, per stessa missione dell'amministratore delegato Moretti, che in una riunione tipo questa, dove io facevo vedere delle slide sulla Novara Milano, disse ai suoi, erano tutti presenti, avete sparato delle cazzate, ma lui parlava in questi termini, sui treni eccetera, non passeranno mai tutti quei treni merci, ma voi vi siete sognati di notte, eravate ubriachi, e tutti abbassarono le orecchie. Dopo una settimana arrivò l'ordine di servizio delle ferrovie, RFI, che lo faceva Italfer lo faceva il consorzio lo facevano i progettisti, in cui si diceva, su Novara Milano avete progettato in una certa maniera, il futuro non l'hanno costruito, cambiate il modello di esercizio, è 54 treni passeggeri e 6 merci. E tra le righe l'ha scritto, teniamo i 6 merci, tanto per dire che c'è qualcosa che fa un po' più di rumore dei treni passeggeri.
Però posso dire, l'armamento ferroviario, binario massicciato, sì, infrastruttura pesante, è dimensionata però per 330 o più di 30.
Però la capacità da Torino è 300 è fisica, non ha problemi, anche il segnalamento eccetera. Il problema è il discorso del rumore, in primis, secondo, se fosse mai vero il 191 treni merci e i 100 treni passeggeri, allora noi abbiamo due modelli di esercizio, fatti più o meno negli stessi anni. Allora, dobbiamo prendere sui treni passeggeri, a meno che sia buono quello pensato al tempo di Torino Milano, 100 treni, tra l'altro più o meno ripetuto anche nel progetto preliminare della tratta nazionale. Sono andati vicini a parlare di 72 treni passeggeri sulla Torino Milano, che è paragonabile ai 100. Se risolviamo i 191, abbiamo 260 treni, che praticamente arriviamo al limite della capacità fisica di trasporto e del segnalamento della sicurezza, però di due sistemi di trasporto che sono incompatibili tra loro. Cioè, il primo, veloce, dovrebbe essere concentrato in 8 ore, 10 ore della giornata, il resto nelle 12-14 ore notte. Ma se io facessi così, perché insieme non posso leggere, se io facessi così, allora non potrei più fare la manutenzione alla linea. Perché sulle linee francesi ad alta velocità, ma anche quelle tedesche, non passa un merci che sia uno? Perché di notte, in 4 ore di interruzione di esercizio, 5 secondo le linee, passano dei treni che controllano l'allineamento in planimetrico e altimetrico dei binari. Se questo non è perfetto, allora deve essere rettificato il tutto, perché un treno che va a 300 all'ora e si trova in bosso, vola fuori dai binari. Racconto solo un episodio. Sulla Torino-Milano, a un certo punto, per un problema di surriscaldamento delle rotaie in una certa estate, nel mese di luglio, per cui le rotaie hanno raggiunto una temperatura, sono andate al di là della compatibilità con il giunto di datazione che era stato messo all'esterno della galleria di Rombissone, una galleria lunga un chilometro prima del pallone della Dora, il binario all'interno si era alzato di una decina di centimetri. Se ne è accorto il primo treno che è passato a 300 all'ora, perché è arrivato nel primo pomeriggio. Il treno ha fatto uno di quei voli, per fortuna è riuscito a atterrare sulle rotaie, solo ha perso un portellone, che sono sparato nella galleria. Ovviamente nessuno sui giornali ha riportato, soprattutto non c'è stato nessun morto, nessun ferito, nessun danno, eccetera, eccetera. Questo perché c'è stata un'anomalia nella temperatura e così via. Però l'anomalia può essere anche provocata da 191 treni, non so se per quei numeri lì fasulli, che mi passano a 160 all'ora e il binario comincia a fare così. E la timeria comincia a fare così. Allora, se non, io esagero perché è questione di millimetri o di centimetri, se non passa la macchina rettificatrice che ha bisogno di avere la linea libera, perché viaggia a 3, 4, 5 km all'ora, 10 quando va bene, nessuno fa più il controllo della linea. E il giorno dopo il primo treno che la percorre vola fuori.
Io questo volevo capire, tolto la parola
qualcuno.
Ah, non
ne
parlo io.
Che povero Mario.
Che più su, questa, su questa questione che hai detto nella foglietta, ha detto che c'è stato l'accordo che le merci in Italia potranno viaggiare sull'alta velocità. Però a casa loro non le fanno viaggiare sulle linee veloci, quindi alla Francia che, cioè, dov'è tutto questo? No, voglio capire questo accordo anche perché è da anni e anni che io provo a farmi dire da Foglietta che cosa succede al confine francese, visto.
No,
Foglietta ieri ha citato.
No, però scusa, poi finisce ancora una domanda. Ma si fa l'accordo per far girare le merci sull'alta velocità, ma mi risulta che il TGV sull'alta velocità non ci va. Forse allora, non è il caso di occuparsi di uniformare le linee per i passeggeri, non so.
Poi
io dico quello che so io, ma no, io vado via con Claudio, se Claudio mi dà un passetto.
Allora proporrei questo, se lo tengo. Perché Roberto e Simone dovranno via tra 5-10 minuti. Se ci sono ancora domande per riuscire a visitare Roberto, magari contattiamo, poi ci sono loro, poi dopo facciamo fare l'intervento del fare Luca e dopo se invece non muore il dibattito o quando ne vogliamo possiamo andare alla mano.
Un po' di solidarietà di genere.
Che fatto adesso sulla Torre Milano, cioè, lo stesso discorso vale sulla
Milano-Napoli, sulla Milano-Napoli.
No, ma anche sulla Torino-Lione.
No, attenzione, la Torino-Lione non è una linea alta velocità.
Allora, però che linea elettrica c'è? È allora, la vecchia e la nuova. Sì,
allora.
Sono preparato.
Torino-Lione non è alta velocità, ma è una linea veloce. Non è un sofisma perché ha una velocità di progetto inferiore a 250 km. Questo è solo per sgombrare il campo. Anche se
viene detto
che è alta velocità, ma non da noi, magari alta velocità. Non è vero. Punto. L'alimentazione della linea elettrica della Torino-Lione sarà anche in questo caso 24.000 volt di corrente alternata. Perché è uno standard a cui si tende ad andare per una capacità e di velocità, per un problema e di velocità dei treni e di potenzialità nel trasporto di merci, perché così si possono diventare motori più potenti. Se un domani devono esserci dei merci che percorrono, se un domani i merci che percorrono la Torino-Lione dovranno avere le motrici trivalenti. Perché? Noi abbiamo i 3.000, i francesi hanno i 1.500 sulla linea attuale e sulla linea alta velocità, per questo tratto transfrontaliero, ci saranno i 24.000, perciò le motrici trivalenti. Allora, queste motrici trivalenti nel campo dei passeggeri ce ne sono già. Difatti il TGV fa un pezzo, fa tutta la Torino-Milano, va sui 3.000 volt. Perché segue la linea vecchia, così rispondo a lei, perché i sistemi di segnalamento e sicurezza del TGV non parlano, stiamo con il bordo treno, non parlano con i sistemi di segnalamento e sicurezza bordo rotaia della Torino-Milano alta velocità. Poi il TGV deve avere i 1.500 per fare la linea ordinaria e poi quando si butta sulla linea alta velocità ha i suoi 24.000 o cosa mi piace di dire, cose del genere. Allora ci saranno le motrici polivalenti, si fanno, cioè le costruiscono anche. Il problema è sempre, sulle merci, qui in Italia, ripeto, ce ne sono 8, ma non le stanno utilizzando perché non c'è la richiesta, ma comunque sono motrici che se una costa con un motore, chiamiamolo monovalente o bivalente per andare al 1.500, costano 100, le altre costeranno 150. I carri che attualmente abbiamo che vanno a 80 km all'ora e andare costano 10, se dobbiamo andare quelli che vanno a 160 costeranno 20 o 30, perché quel che costa di più quel carrello, il resto è la mia, e il carrello la parte che si usura di più. Se adesso cambiamo i carrelli, i cerchioni, i bordini ogni milione di chilometri dentro dei numeri, la giudice deve cambiare di 100.000 chilometri. Allora, perché l'amministratore delegato e il presidente hanno detto che tanto non c'è traffico? Perché le ferrovie, traffico merci con materiale proprio, in queste condizioni non vogliono farlo. Hanno detto chiaramente nell'audizione: se ci saranno dei privati che vorranno investire in motrici, in carrelli e pagare i pedaggi, la linea ci sono, non ci saranno i 191. Il giorno in cui ce ne siano 5 o 6 che passano sulla Torino-Milano, 10, sono pronti alle